Questo podcast è sponsorizzato da WineAround, la soluzione software per la gestione dei clienti diretti della cantina vinicola. WineAround fornisce tutto ciò di cui l'azienda ha bisogno per avviare, gestire e far crescere il business direct to consumer. Tutte le informazioni le trovate su winearound.com. Il mondo del vino e quello della tecnologia digitale a volte si intrecciano e a volte si allontanano. Entrambi sono mercati miliardari, ma parlano linguaggi differenti. Una cosa è certa: se non sarà il wine business ad occuparsi di tecnologia, sarà la tecnologia ad occuparsi del wine business. Io sono Rolando e questo è il podcast del vino digitale. Questo è The Digital Wine. Benvenuti e benvenute su The Digital Wine. Si ricomincia con un nuovo anno di lavoro, scuola, smart working, sempre che ce lo continuano a far fare. Sono successe parecchie cose in questo mese di agosto, non ne parlo qui in questo podcast, però fatemi dire solo che tutto quello che sta succedendo in Afghanistan mi ha colpito tanto. È una cosa strana in realtà, immagini di persone che fuggono dalla propria terra ne abbiamo viste tante purtroppo. Testimonianze di chi ha dovuto lasciare tutto a causa di violenze, mancanza di libertà e di futuro per se stessi e i propri figli non sono immagini nuove. Però per qualche motivo la fuga degli afghani che corrono verso gli aerei a Kabul mi rattrista fin quasi alle lacrime. Non sono in grado di fare analisi sociologiche o geopolitiche, naturalmente. Non so perché sia potuto succedere. So solo che mi intristisce e questo è quanto. In ogni caso, questo episodio è il primo della nuova stagione, l'inizio del terzo anno di questo podcast, nato ormai a luglio del 2019. E fino ad ora potete ascoltare, con questo sono 137 episodi. Il taglio del podcast forse cambierà un poco in realtà. Cercherò di dare un aspetto più tecnologico agli episodi, parlando non solo di startup che si occupano di wine tech, ma di aziende tecnologiche in genere. Sto preparando una serie di episodi, di puntate sulle grandi big tech, su Google, su Amazon, su Apple. Non una vera e propria storia, ovviamente, di queste società, di queste aziende, ma piuttosto di come si sono evolute, che cosa fanno, oltre a quello per cui sono conosciute al grande pubblico. In questo modo cercherò anche di mostrare come il mondo della tradizione e quello dell'innovazione non possono, ed in realtà non lo fanno, non possono, dicevo, camminare su strade parallele, quindi senza incontrarsi. Come dico nell'introduzione di ogni episodio, sono entrambi mercati miliardari, ma mentre le aziende tecnologiche si occupano spesso di cibo e di vino, le aziende vinicole, in particolare, sembrano un po' restie a muoversi verso un aspetto un po' più digitale. Forse fa parte della natura del vignaiolo, legato alla terra e alla storia, molto di più di un qualunque altro agricoltore. Però le due cose, tradizione ed innovazione, non si escludono tra di loro. Basta restare coerenti con la propria visione e non esagerare. La tecnologia è un mezzo, non è un fine, non è un obiettivo. Veniamo quindi alla prima parte dell'episodio, in cui parlerò di come la conoscenza, appunto, oppure la non conoscenza del vino possa incidere sulle vendite. Lo spunto mi è dato da un articolo di Chronicle di San Francisco e poi rilanciato su Twitter da Paul Mabray, con il titolo che dice che le domande che i wine club fanno ai propri clienti per capire che vino piace sono peggio dell'oroscopo. Ora, forse la cosa è un po' poco comprensibile all'acquirente medio italiano, visto che in Italia e in generale in Europa di wine club stile USA non ne abbiamo. In pratica, quando vi iscrivete ad un wine club, dovete rispondere ad alcune domande che in teoria dovrebbero aiutare l'algoritmo che sta sotto alla piattaforma a individuare il vino migliore per voi, quello che più si avvicina al vostro gusto. Le domande riguardano ad esempio se vi piace il caffè, se vi piace pranzare al chiuso oppure all'aperto, qual è il vostro colore preferito, se vi piace la cioccolata oppure se vi piacciono le ciliegie. Dopo un rapido calcolo, diciamo, l'algoritmo inizia a farvi vedere i vini che la piattaforma vi propone. Questi avranno più o meno, almeno nelle intenzioni del programmatore, attinenza con i vostri gusti in fatto di caffè o di dolci. Questo secondo il programmatore, appunto. Dunque, sentite che vi piacciono le ciliegie, probabilmente vi vedrete offrire etichette di Merlot e Cabernet Sauvignon. Se invece vi piace pranzare all'aperto, allora sicuramente il vino che gradite è lo Chardonnay. In base a che cosa vengano fatti questi abbinamenti, devo essere sincero, non lo so. Probabilmente qualcuno ha preso un insieme di riconoscimenti tipici di qualche vino, ha fatto un po' di domande in giro, le ha associate ai comportamenti e ai gusti e poi ha fatto una specie di matrice dove a determinate risposte corrispondono determinati vini. L'autrice dell'articolo è Esther Mobley, che precedentemente scriveva per Wine Spectator e ha lavorato in aziende vinicole della California, ha vinto qualche premio anche come miglior wine writer nel 2019. Se siete iscritti alla mia newsletter, e ve lo consiglio ovviamente, trovate il link nella mia prossima email. Tornando all'articolo, dice Esther Mobley che l'idea sembra anche carina, quella di fare delle domande e poi associare il vino giusto, perché serve soprattutto per mettere a proprio agio il consumatore che magari non sa come fare per scegliere un vino, non ha riferimenti, perché non ne sa niente. Peccato però, continua nell'articolo, che non funzioni proprio benissimo questo sistema, il che è, se ci pensate, anche un po' più, anche piuttosto ovvio, no? Perché non si vede perché una persona a cui piace il caffè con la crema debba bere per forza, che ne so, del Pinot Grigio, oppure a uno a cui piacciono le fragole sia automaticamente un bevitore di Merlot. Questo almeno scrive nell'articolo. Ti può piacere pane e burro, ma non amare per niente il Sauvignon Blanc. Insomma, le due cose non stanno insieme per nessun motivo. C'è però di più, visto che la giornalista ha intervistato anche la CEO, quindi l'amministratore delegato di una startup che si chiama Tastri. Lei è Caterina Axelson e si propone di usare l'intelligenza artificiale per associare ad ogni iscritto il vino giusto. Così, senza nemmeno conoscerlo, questi sono i miracoli secondo loro dell'intelligenza artificiale, appunto, loro riescono a capire quale vino piace ad una persona oppure no. Il concetto di base di Tastri è quello di capire come il consumatore percepisce il vino che beve e lo fa, o almeno lo dovrebbe fare, proprio con l'aiuto di un database, un insieme di dati, insomma, che contiene l'analisi molecolare di ogni vino. In questo modo, secondo la D di Tastri, si elimina tutta la parte soggettiva del gusto e si riduce la sensazione di ogni cliente ad una formula chimica che poi viene confrontata con le informazioni del database. Come tutte le app e le piattaforme che ti aiutano a scegliere il vino, più ne acquisti, più il sistema impara a conoscerti e dunque a proporti il vino giusto. Secondo loro, secondo Tastri, il loro grado di affidabilità è tra l'80 e il 90%, qualunque cosa questo voglia dire, in realtà. La piattaforma Tastri si trova all'interno dell'app Bottlebird e la trovate sia su App Store che su Google Play. E così come Esther Mobley, anche io mi sono registrato, ho inserito le mie preferenze di sapori. Mi è stato chiesto se mi piace l'odore della terra, se mi piace il pesce, la mostarda, la root beer, che è una cosa di cui non conoscevo l'esistenza fino a qualche giorno fa, quando ho visto un documentario su Discovery, del caffè, che non manca mai, insomma, cose del genere, i soliti riconoscimenti. A quel punto mi sono stati proposti un po' di vini, c'erano del moscato d'asti americano, che non so nemmeno se sia possibile, ma a quanto pare se lo vendono, del Porto, il Pinot Noir, però dico, chi è che non piace il Pinot Noir, insomma, vabbè. Visto che parlano del 90% dei risultati positivi, direi che nel mio caso siamo al massimo al 25-30. C'erano anche vini bianchi, spumanti, insomma, vini di tanti tipi, secondo me messi lì un po' a caso, anche, anche con i prezzi non ci siamo, bottiglie da 5 o 6 euro, non proprio di alta fascia, insomma. Io devo essere sincero, speravo di trovare qualcosa di meglio rispetto a quello che vedo sugli scaffali dei supermercati, dove invece spesso si trovano delle etichette davvero buone. Il problema è che chiaramente non tutti quanti sanno sceglierlo il vino, però magari il bevitore medio se lo sceglie in modo impulsivo per provare a vedere cosa c'è dentro la bottiglia senza far girare complicati algoritmi di intelligenza artificiale. Naturalmente l'app è americana, appunto, quindi le etichette proposte sono quasi tutte della California con qualcosa di australiano in mezzo, e non ne conoscevo nemmeno una. Ci sono delle piccole cantine, immagino, difficili da reperire qui da noi. Poi magari sono vini ottimi, per carità, però qui stiamo parlando della corrispondenza tra i miei gusti e le etichette che mi hanno proposto. A me ad esempio piacciono vini bianchi minerali, un po' sapidi anche, la morbidezza va bene, ma come complemento, non come gusto predominante. Nei rossi mi piace sentire l'acidità, la freschezza delle annate più giovani, non la marmellata di ciliegie. Però ad esempio mi piacciono le ciliegie e mi piace il caffè con la crema. Però a occhio, chiaramente, come ripeto, non conosco le etichette, non mi sembra che quello che mi è stato proposto sia proprio ideale per i miei gusti di wine lover. Insomma, il rischio è appunto che in questi quiz è di trovare quello che la giornalista chiama i vini M&M, no? Quelle simpatiche pasticchette colorate, caramelline colorate con la mandorla dentro e il cioccolato attorno, e più un po' di aromi chimici. Qui adesso veniamo al secondo post che mi ha dato lo spunto per questo episodio, legato sempre alla conoscenza del vino. La domanda nasce da una ricerca di Wine Intelligence e ripresa da Winesearcher a firma di Blake Gray. Il report di Wine Intelligence mostra che, nonostante nelle nuove generazioni ci sia una conoscenza del vino molto più bassa rispetto ai loro genitori, i giovani comprano più vino. Quindi si chiede Blake Gray, serve davvero conoscere il vino per comprarlo? Ed infine, quali sono i parametri che i ragazzi, le generazioni più giovani, utilizzano per scegliere le loro bottiglie? In realtà la domanda non ha una risposta definitiva, non ce l'ho io, ma neanche l'autore dell'articolo la dà. Possiamo dire che però ci sono delle ipotesi. Una di queste, ad esempio, è la moda, come tante altre cose. Il report mostra che in un paio d'anni, ad esempio, i vini, i tipi di vino scelti sono passati da 6 a 5, quindi è stato diminuito il numero di vitigni, il numero di vini che, tra cui avviene la scelta del wine lover, del bevitore. Già scegliere fra 6 tipologie di vino con tutte quelle che ci sono mi fa strano, però appunto abbassarsi da 6 a 5 è ancora più strano, no? Ancora più grave. Secondo l'amministratore delegato, il CEO di Wine Intelligence, questo dipende dal fatto che noi possiamo avere oggi delle informazioni sul vino, come su tanto altro, quando vogliamo, basta uno smartphone, quindi non facciamo più neanche la fatica di memorizzare quello che abbiamo bevuto, quello che ci è piaciuto, soprattutto se è un vino che è poco noto, poco conosciuto. Magari lo beviamo una volta in un aperitivo, in una festa, in una cena con degli amici e lo troviamo buono, gli facciamo una foto e poi dopo non ci prendiamo la briga di metterci a ricordare l'etichetta o a segnarcela con, come si faceva una volta, sull'agendina con la penna, e poi dopo andarsi a cercare chi è il produttore, che tipo di vitigno è, qual è la zona. Ormai non si fa più una cosa del genere. Quello che è certo è che dei consumatori di vino soltanto, diciamo, un 10-20%, queste sono le stime che dà Wine Intelligence, è un intenditore. Il resto è composto da semplici estimatori del vino, a cui piace bere una bottiglia buona senza farsi troppe domande sul terroir, sul vitigno, sulla storia della cantina, senza mettersi lì a ricercare aromi e sapori, insomma godendosi la bottiglia e basta. questo pone secondo me un paio di problemi. Il primo è che il marketing del vino dovrebbe iniziare a cambiare, partendo addirittura dalle etichette e dal racconto. Non sto dicendo certo di eliminare o cancellare la parte storica del vino. In Italia è parte della nostra vita, oltretutto, della nostra storia, del nostro territorio. Però forse bisogna iniziare a uscire un po' dalla narrazione che fa diventare il vino soltanto un'icona, uno stereotipo. E tutto quanto questo ci porta però all'estremo opposto, ossia quello che si vede sui social, dove ci sono foto e filmati tutti uguali, che non spiegano né la parte culturale, diciamo, né quella modaiola, nemmeno quella legata al turismo. Sono soltanto belle foto, possono essere bei panorami, ci possono essere dei bei filmati, ma finisce lì. Non a quell'etichetta ne potrei associare, cioè a quel video e a quella foto potrei associare veramente qualsiasi altra etichetta. Forse gli unici video che mi hanno un po' appassionato e che mi hanno dato delle informazioni un pochettino più serie sul vino e mi hanno fatto anche un po' divertire, mi sono piaciuti, sono quelli del The Wine Show di Gio Fattorini e dei suoi ospiti. Ma altrimenti per il resto in giro non vedo un bel. Il secondo problema che vedo in tutta quanta questa ricerca è legato ai dati raccolti, i dati di vendita intendo. Leggo report sul mercato del vino degli USA, dell'Australia, perfino il Canada. Tutti contengono dati relativi ai consumatori, chi sono, che vini comprano, che età hanno, se sono uomini e donne, quanto spendono in media. Insomma, tutti report centrati su chi il vino lo compra e lo beve. I report europei, italiani ma anche francesi ovviamente, sono invece quasi tutti focalizzati sulle aziende produttrici. Quanto vino fanno, quanto ne esportano, dove lo mandano, quanti ettari di vigneto hanno. Ed anche fra questi dati manca un'informazione importante, ossia ad esempio il consumo regionale. Quanto vino vende, in Basilicata ad esempio, un'azienda che produce Barbera d'Asti? E quanto all'interno dei 50, 100, 200 chilometri dal luogo di origine? Insomma, c'è qualcosa da rivedere, secondo me, nella parte marketing del vino, nella parte di comunicazione vera e propria, anche considerando che in questi 18 mesi i modi di acquisto si sono spostati molto online. È una tendenza che non tornerà ai livelli minimi come era prima. Una seconda notizia, una notizione a bomba, come si diceva una volta, Jensen Robinson ha venduto il proprio sito web alla società editrice Recurrent Ventures, che già possiede una svalangata di siti web specializzati in vari settori, da quello automobilistico al lifestyle, scienza, tecnologia. Dopo l'acquisizione nel 2019 di Wine Advocate di Robert Parker Jr. da parte di Michelin, questa è la nuova notizia forte nell'editoria del vino. La cifra non è stata resa nota, c'è un tweet della Robinson in cui dice che tutto cambia, però non cambia niente, è molto gattopardesco direi, ma ovviamente serve anche per tranquillizzare i molti sottoscrittori del suo sito. Questa operazione è stata necessaria, dice la Robinson, perché ormai il sito web era diventato davvero troppo complesso da gestire. Una ventina di collaboratori, tra cui 4 fissi, e tra questi 20 ce ne sono ben 7 che sono Master of Wine. Insomma, non deve essere stata una cosa semplice. Strano che se ne sia accorta soltanto quest'anno, anche se dice che ormai era già un annetto che stava cominciando a sondare il terreno per vedere chi potesse acquistare il suo sito web. Però ormai sono parecchi anni che ha delle dimensioni veramente enormi il sito di jensenrobinson.com. Il sito nasce a dicembre del 2000 e in oltre 20 anni ha prodotto 200.000 post di recensioni, degustazioni, opinioni, racconti di viaggi, eventi enologici. Viene letto in 82 paesi intendo quelli con un significativo numero di accessi, addirittura anche in India, e ha un sistema di abbonamento che per 85 sterline l'anno, che sono quasi 100 euro, dà la possibilità di accedere alle famose Purple Pages, per leggere oltre 13.000 articoli e 200.000 recensioni e soprattutto avere sempre disponibile online la versione più aggiornata dell'Oxford Companion to Wine e inoltre le mappe dell'Atlas of Wine, arrivato ormai all'ottava edizione e pubblicato fin dal 2003 insieme a Hugh Jones. Le sue Purple Pages sono diventate in effetti il riferimento della critica del vino. La Robinson viene regolarmente invitata in tutti gli eventi di importanza mondiale, che conferma in alcune interviste ad Drink Business come ormai non avesse più tempo per fare quello che le piace davvero, ossia andare in giro ed assaggiare i vini. Gestire un sito web sicuramente non è semplice, no? Soprattutto uno di quelle dimensioni. Non è soltanto un fattore di tecnologia, naturalmente, ma mantenere alta la qualità dei contenuti non è un lavoro che si fa in un quarto d'ora. Questa è una cosa che spesso la stampa mainstream, insomma la stampa, quella dell'editoria, della carta stampata, sembra proprio ancora non aver capito. Il sito web finora era gestito dalla stessa Genesis Robinson e da un team ristretto, ma come dice lei stessa, appunto, non era più possibile far fronte a tutto, a tutte quante le incombenze della gestione. La vendita ad una società editrice che di mestiere fa proprio quello, a quanto pare è stata proprio la scelta più ovvia. Nella pagina About del suo sito la signora Robinson ci spiega anche che si rese conto quasi subito, quando mise in piedi il suo sito web, che non poteva scrivere tutte quelle recensioni in modo gratuito. Scrivere ha un costo, di tempo fisico per farlo ovviamente, ma anche per andare in giro, per trovare nuovi vini, eventi dedicati da raccontare, intervistare produttori e venditori, anche banalmente iscriversi a quei siti web che forniscono dei report commerciali o finanziari per l'argomento di cui si sta parlando. Fare un sito web che sia solamente gratuito non è più pensabile, soprattutto per la qualità che tutti riconoscono alle Purple Pages. Questo vale anche per un podcast, naturalmente, ma questo ci farò un episodio a parte sul tema. Chi è Recurrent Ventures? È una casa editrice digitale nata da una società di venture equity che si chiama Nord Equity e che ha tirato su appunto questa azienda per gestire tutto quanto il portafoglio dei brand editoriali che possiede. È nata nel 2018. Recurrent Ventures quindi è una specie di acceleratore per le aziende di media editing, insomma per l'editoria digitale, e avere in portafoglio il sito web di Genesis Robinson è veramente un bel colpo. Il mercato dell'editoria digitale è in forte movimento. Può anche non piacere, per carità. Avere tante testate in mano ad un unico proprietario a qualcuno potrebbe far paura. Io non la vedrei così in realtà. La stampa indipendente oggi ha molte altre strade, altri canali da percorrere. Ne parlerò nell'episodio di cui dicevo prima. E quindi c'è spazio anche per le voci dissidenti o almeno non dipendenti direttamente da uno sponsor. D'altra parte, Genesis Robinson ha fatto sempre della sua indipendenza un punto di vanto, non essendosi mai legata a partner commerciali del mondo del vino o sponsorizzazioni. Ha iniziato col suo sito web, la sua newsletter e le sottoscrizioni in abbonamento, e soprattutto la sua capacità di parlare del vino ha fatto il resto. Vedremo magari tra qualche mese se ci saranno cambiamenti particolari nella redazione editoriale oppure non rimarrà veramente tutto uguale. Grazie per avermi seguito fin qui. Vi ricordo che se volete potete commentare gli episodi iscrivendovi sul canale Telegram del Digital Wine Lovers. C'è anche il blog, ovviamente, dove riporto le ultime novità della wine tech e della tecnologia digitale usate nel mercato del vino. Se volete finanziare The Digital Wine avete due modi. Potete iscrivervi alla versione in abbonamento della newsletter, dove trovate approfondimenti, notizie dal mondo del vino e della tecnologia e le schede tecniche delle startup che si occupano di food and beverage. Oppure potete iscrivervi al mio Patreon, un piccolo contributo per consentirmi di farvi arrivare le notizie migliori dai siti più autorevoli. Per finire ringrazio il mio sponsor, WineAround, una startup piemontese che ha messo in piedi una piattaforma per gestire le vendite dirette in cantina. Seguiteli e non ve ne pentirete, soprattutto se siete dei produttori di vino, ovviamente. È davvero tutto e così vi lascio con le mie solite raccomandazioni. Bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Ci sentiamo tra una settimana, al prossimo bicchiere!